l'argomento che mi è stato dato è abbastanza complesso e per cui mi scuso fin da adesso, sarò molto schematico per individuare quello che a mio parere emerge dalle leggi generali del movimento dell'economia in relazione alla modernità industriale. Qui va subito premesso che per modernità industriale intendiamo i processi di modernizzazione dell'economia e della società che si sviluppano all'interno dell'industrialismo ma nel modello di produzione capitalistico. Mi sembra importante indicare questo primo confine degli argomenti che andiamo a trattare. E la discussione è sollecitata dalle cose che ci ha raccontato Edu, cioè dalla evidenza di elementi di crisi in questo modello di modernità industriale che sembra che abbia raggiunto appunto il massimo del suo sviluppo e insieme presenti forti elementi di crisi. Ora, qua a mio parere va chiarito subito che per la modernità industriale ha avuto un suo punto di forza nell'applicazione della scienza e della tecnica alla produzione con l'obiettivo di dominare la natura, di dominare maggiormente la natura di quanto non facesse precedentemente, e ha trovato anche una sua giustificazione storica nel fatto che era motivato dall'esigenza di superare i limiti della penuria che erano tipici dei modelli economici precedenti al capitalismo. Qui però è appunto l'elemento nuovo che scienza e tecnica introducono nel modello economico una rivoluzione che è rivoluzione permanente, è una rivoluzione che pretende continui adattamenti sia dell'economia che della società all'evoluzione che questa determina. E questo processo è stato reso possibile dal fatto che il modo di produzione capitalistico ha creato crescenti produzioni di surplus, ha creato un surplus sempre maggiore ed è diventato col modello del capitalismo un meccanismo che si autoalimenta proprio nel modello di produzione industriale. Questo è l'elemento da cui partire a mio parere, per cui io vorrei esaminare questa cosa da uno dei punti di vista centrali dell'economia, che è quello della formazione del surplus e della distribuzione del surplus, che poi è anche l'elemento che chiama il problema di come redistribuire il surplus tra gli agenti economici, che è uno degli elementi delle politiche. Ora qua un breve accenno storico, tanto per ricordare che la forte produzione di surplus all'inizio dell'espansione capitalistica è stata determinata da salari di sussistenza e da modelli di consumo molto limitati anche nelle classi abbienti. Per cui c'è stata una formazione di surplus che è andata tutta direttamente a ammodernare infrastrutture, a creare mercati, a creare le condizioni per lo sviluppo dei mercati nazionali. Però proprio in questa sua dimensione il capitalismo ha immediatamente trovato un suo elemento di limite in una produzione eccessiva di capitale rispetto alle capacità di utilizzazione del capitale. Cioè c'è stata una formazione di quelli gli economisti la chiamano di formazione di capitale superfluo, perché non aveva possibilità di utilizzazione concrete, pratiche che producessero. Di fronte a questa prima crisi sostanziale del capitalismo, come tutti ben sappiamo, la soluzione che è stata trovata è stata il colonialismo, l'espansione fuori dei confini nazionali, la utilizzazione dei surplus nella dominazione di altre di nuove situazioni, che ha permesso di spostare fuori dai confini nazionali quelli che cominciavano a presentarsi come i limiti dello sviluppo del capitalismo. E badate che il colonialismo ha svolto anche un'altra funzione dal punto di vista dei problemi emergenti del capitalismo, ha svolto la funzione di dare sbocco alle eccedenze di manodopera, perché il capitalismo nel frattempo produceva con la modernizzazione e con la crisi dei settori tradizionali eccedenze di manodopera rispetto alle quali il colonialismo è stato in grado, con le grandi correnti migratorie della fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, a dare sbocco. Ma nel frattempo il colonialismo quindi appunto produceva da una parte l'operaio di fabbrica consapevole, quello che è stato poi l'anima del capitalismo moderno, e dall'altra creava masse di diseredati e di marginalizzati, quelli che la Arendt chiama materiale umano di scarto, che è quello che è stato allontanato dai processi di produzione. Il fatto è che, a vedere bene nella storia del colonialismo, abbiamo visto che questo tentativo del capitalismo di portare fuori degli ambiti nazionali i grandi problemi si è dimostrato illusorio, perché in effetti anche con l'espansione del colonialismo, il prosieguo del processo di accumulazione interno ha riproposto presto poi il problema delle produzioni di surplus. E quindi con questo il problema dello sbocco di mercato, dell'utilizzazione dei prodotti che si andavano. Erano eccedenze di produzione che non venivano collocate. Ci sono stati vari elementi di crisi precedenti alla grande crisi depressiva del 29, ma questo è stato poi il segnale che c'era un modello che non stava più funzionando, nonostante che il colonialismo avesse in qualche modo dato un primo sbocco alle contraddizioni interne del modello. E con la grande depressione si è trovata una soluzione che è stata, come ben sapete, il fordismo, che è quello che ha garantito il superamento dei salari di sussistenza, l'aumento delle retribuzioni per attrarre la grande massa di potenziali consumatori che erano e gli operai e i lavoratori all'interno dei circuiti del consumo. È qua che nasce la nuova fase del capitalismo di cui stiamo discutendo, che è definibile appunto come la fase di sviluppo della modernità del consumismo, dove c'è un'espansione illimitata di consumo. Tant'è che oggi, se si analizza dal punto di vista economico, la produzione è la è il consumo che traina l'economia. E questo è un fatto importante, tant'è che a ogni accenno di crisi del modello di produzione, da destra o da sinistra, quello che si invoca è il rilancio dei consumi e il sostegno della domanda. Questo avviene oggi, è avvenuto ieri, a ogni accenno di crisi, questa è la risposta che dal punto di vista politico si tende a dare. Ma il consumismo a sua volta ha prodotto ulteriori contraddizioni, perché ha riattivato quel meccanismo di espansione senza fine che poi è il principio vitale del capitalismo, senza di che il capitalismo muore, se non ha questa capacità di auto. E lo ha fatto superando quelli che erano i residui dello spirito originario del capitalismo, cioè ha superato la cultura della sobrietà che ancora caratterizzava, a vedere alcuni studi di sociologia americana, si vengono indicati puntualmente le resistenze che ci sono state a sviluppare questo modello in una società che ben sappiamo di origine calvinista, eccetera, era molto legata allo spirito originario del capitalismo. E tutto questo però l'ha potuto fare superando questi ostacoli, anche per lo sviluppo dei grandi mezzi di comunicazione, e ha avuto questo passaggio, storico, ha avuto la sua base materiale all'interno delle categorie della società industriale, che sono la presenza di consistenti stati e ceti medi, la stabilità del lavoro dipendente, la centralità della famiglia nucleare come luogo di riproduzione e lo stesso conflitto redistributivo che è stato uno dei motori che ha determinato tutto questo. Tutto questo ha prodotto naturalmente forti mutamenti strutturali nell'economia, si è creata una forte concorrenza e questa ha chiesto dimensioni produttive sempre più ampie, fino a portare alla multinazionalizzazione delle imprese, cosa che tutti ben conosciamo. Le imprese a loro volta hanno avuto sempre maggiore bisogno di capitale per sviluppi competitivi e sono cadute sotto il controllo del capitale finanziario, che era l'unico che era in grado dall'esterno di finanziare questi processi, Tutto questo, il capitale finanziario che ha esigenze assolutamente diverse dal capitale produttivo, perché ha esigenze di natura speculativa, ha portato a ulteriori selezioni delle imprese fino a concentrare la produzione nei grandi complessi multinazionali. Questo processo sostanzialmente poi è avvenuto perché si è riaffermato il neoliberismo, una nuova dottrina liberista, che è stata, si è riaffermata per l'esigenza di superare i limiti che le politiche nazionali ponevano alla libertà del capitale finanziario di muoversi con piena libertà. Se non che le promesse del neoliberismo, che sono state sostanzialmente quelle di creare una nuova fase espansiva attraverso l'abbattimento delle barriere di commercio e attraverso l'integrazione dei sistemi economici, non sono state mantenute. Oggi ancora siamo in presenza, nonostante il WTO, in presenza di guerre commerciali, Cina, USA, Unione Europea. E la integrazione non è avvenuta perché si fanno delle politiche che frenano la libertà di movimento della manodopera, per cui le grandi promesse del neoliberismo non sono state mantenute. Oggi ci si trova di fronte soltanto a una evidenza rispetto a queste promesse, quella della maggiore libertà del capitale finanziario di muoversi a livello planetario senza più avere alcuno dei vincoli che erano stati posti precedentemente dalle politiche nazionali che via via si sono indebolite. Chiedo scusa, forse ho bisogno ancora. Allora, che è successo qua? La mobilità del capitale poi ha prodotto un nuovo elemento, la mobilità del capitale ha prodotto uno spostamento delle attività produttive a favore delle aree a più bassi salari e a lavoro meno protetto, che sono fenomeni che siano sotto gli occhi di tutti, quindi si è creata quindi una crescente rivalutazione tra profitti e salari, quindi si è creato un processo di concentrazione delle ricchezze. È all'interno di queste dinamiche, a mio parere, che si è avuta una prima sostanziale rottura con le categorie della società industriale del consumismo. Perché la spinta alla razionalizzazione e le nuove strategie del capitale hanno prodotto una caduta della domanda di lavoro e tutti i conseguenti fenomeni di disoccupazione di massa proprio nelle aree occidentali dove il consumismo era imperante, dove il consumismo aveva avuto le sue radici. Oggi badate che la disoccupazione nelle aree occidentali, come ben noto, non riguarda più soltanto il lavoro salariato, che ha perso il punto di riferimento nella fabbrica con il decentramento, eccetera. Riguarda anche i ceti medi professionali, le attività di servizio. Cioè c'è stato, in sostanza, si va profilando un sostanziale superamento del modello di organizzazione del lavoro, della società industriale, così come noi l'abbiamo conosciuto nei 100-150 anni di sviluppo che ci stanno dietro le spalle. E questo ha investito le stesse premesse giuridiche e sociali del sistema occupazionale del mondo occidentale. Ma qual è stato l'effetto che tutto questo ha avuto? Riduzione dei salari e instabilità del reddito hanno avuto l'effetto finale di contrarre la domanda di consumo. E in questo una prima contraddizione, a mio parere, che emerge da questa evoluzione delle grandi leggi di funzionamento del modello del consumismo, e si sono create nuove forme di povertà, ci sono stati nuovi processi di marginalizzazione sociale, sto parlando delle aree occidentali, si sono messe in crisi persino le strutture, i modelli di democrazia parlamentare che erano sostanzialmente basati su quella struttura di classe che era stata prodotta dal modello. E quindi la questione oggi che si pone è che il modello del consumo, che la modernità industriale ha superato il quadro delle stesse categorie ordinatrici che essa stessa aveva prodotto. Parlo della stabilità del lavoro, della continuità del reddito, della famiglia nucleare come luogo di riproduzione, della fiducia nel progresso, cioè tutti questi elementi che erano stati gli elementi portanti di quel modello di crescita e di espansione sono stati messi in crisi da questi nuovi movimenti, e ciò riapre, a mio parere, il problema da cui siamo partiti, quello della formazione del surplus e dell'utilizzazione del surplus. Ora, a mio parere, oggi pensare a una nuova fase espansiva dentro il modello del consumismo mi sembra assolutamente irragionevole. E questo per un motivo fondamentale di quello che è il principale effetto collaterale di questo modello, che è stata la crisi ecologica. Oggi la crescita quantitativa dei beni di consumo è entrata in collisione, questo lo sappiamo tutti, stiamo parlando tra persone che si occupano di questo, è entrata in aperta collisione con i limiti dell'ambiente. È inutile qua che le ricordiamo, si stanno esaurendo le risorse non rinnovabili, cade la produttività delle risorse rinnovabili, i rifiuti prodotti, soprattutto la qualità, supera le capacità di carico del sistema, la biodiversità impedisce e sottrae potenzialità alle risorse e risorse all'evoluzione degli ecosistemi. Si sta evidenziando quello che è stato ben illustrato precedentemente, si sta evidenziando un meccanismo che pone in presenza di limiti assolutamente invalicabili delle capacità della natura di sostenere questo. E i danni, qua il problema nuovo che emerge ed è stato detto con molta chiarezza, che i danni che prima che erano territorialmente circoscritti in qualche modo, e colpivano selettivamente alcuni settori sociali, oggi sono diventati, con le tecnologie più avanzate, parlo del nucleare, della chimica e soprattutto dell'ingegneria genetica, hanno superato ogni barriera e sono diventati danni a livello planetario. Riscaldamento del pianeta, scioglimento, non sto a raccontare queste cose che per ultime, fra l'altro, sono state raccontate da un rapporto del Pentagono, che forse è il più terroristico tra tutti quelli che abbiamo avuto occasione di vedere. Quello che mi preme sottolineare, vado a concludere, è che la crisi ecologica oggi pone oggettivamente dei limiti a ulteriori sviluppi di questo modello di modernizzazione. Oggi le crisi sono generate da un eccesso di produzione, e quindi sono divenute minaccia per la intera vita del pianeta. E qua si apre la fondamentale contraddizione di cui parliamo, tra una modernizzazione guidata dal consumismo e l'impossibilità di estendere ulteriormente un modello che già incontra dei limiti nella tendenziale caduta della domanda di consumo nei paesi occidentali. Ora, la modernità industriale di cui parliamo oggi, a mio parere e a parere nostro all'interno delle nostre discussioni, è la modernità ecologica, una nuova modernità che implica un nuovo modello di produzione e di consumo perché è fondata sul paradigma della sostenibilità. A mio parere qua occorrono due condizioni perché si possa affermare questa nuova modernità. A parte le considerazioni che venivano fatte poco fa sulle evoluzioni possibili della tecnologia, sono due condizioni che sono: una, la costruzione di un nuovo assetto istituzionale di carattere sovranazionale che sia basato su regole condivise di eguaglianza e di partecipazione. Oggi i conflitti che ci stanno a livello mondiale obbligano ad avere come punto di riferimento un modello di democrazia globale all'interno del quale sia possibile che ciascuna degli interessi siano rappresentati, e la riaffermazione del ruolo della politica nel controllo dell'economia, cioè dei meccanismi di crescita e della utilizzazione di surplus. Oggi, di fronte a qualsiasi problema che pone l'economia, sembra che non si possa uscire dal dilemma crescita o crisi, perché ogni limite alla crescita è percepito come crisi dell'economia, perdita di benessere, ristagno, e richiama paure antiche nella memoria collettiva. Viceversa, oggi ben sappiamo che è possibile sostenere che una limitazione della crescita dei beni materiali può essere tradotta in una crescita di beni e servizi immateriali, e che non riduce, ma semmai aumenta il benessere nel senso in cui lo intendiamo. Che poi questo è sostanzialmente il principio su cui si basa la nuova modernità ecologica: produzione di beni sostenibili a basso impiego di energia e di materia, utilizzazione del surplus per la produzione di servizi immateriali, attività non produttive, manutenzione del patrimonio e non ultimo poi le politiche di aiuto ai paesi in via di sviluppo per superare quel gap che oggi rappresenta uno degli elementi di maggiore conflittualità a livello mondiale.
Grazie. No, no, no.